Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di folle, della massa e di come esista una psicologia facile per manipolarla. Allora, siamo nel lontano 1895 e ne ha scritto in modo molto azzeccato Gustave Le Bon, uno studioso che ha lasciato un'impronta indelebile nel campo della psicologia sociale. Lui ha scritto questo libro, Psicologia delle folle, che è diventato davvero un punto di riferimento essenziale per chi desideri esplorare le dinamiche complesse che governano appunto il comportamento collettivo. Ma soprattutto il bello dello studio dell'opera di Le Bon è proprio nella sua capacità di trascendere il tempo, perché quello che lui ha scritto alla fine dell'Ottocento, ma vale ancora di più per noi oggi e probabilmente varrà anche in futuro. Le Bon ha saputo esaminare con acume incredibile le caratteristiche delle folle e ha capito, ha spiegato quanto siano guidate da impulsi emotivi. Le folle non sono razionali, non ragionano. Lui è andato ad analizzare le credenze, le opinioni delle masse e ha spiegato come siano variabili e come sia facile influenzarle con un minimo di carisma, ma basta anche soltanto un po' di parlantina. All'inizio della sua opera lui analizza le caratteristiche principali delle folle, quindi viene esplorata la loro psicologia, quindi i meccanismi attraverso i quali si formano appunto le opinioni collettive. Ma intanto la folla vera si è formata soltanto nell'era industriale, quindi con il nascere delle grandi città, delle grandi metropoli, perché chiaramente prima le popolazioni erano contadine, erano disseminate nel territorio, erano più rarefatte. E da quando si sono formate le masse è nato anche il problema di gestirle, di imbrigliarle, proprio per poter esercitare il potere su di loro. Quindi la psicologia delle folle è stato, diciamo, un pensiero necessario dall'Ottocento in poi, più o meno. Le masse poi sono state virtualmente raggiungibili ancora di più con la radio, con la televisione, non parliamo oggi dei social, quindi masse oceaniche che vanno ammaestrate dal potere. Poi comunque Le Bon successivamente si mette ad analizzare le opinioni, le credenze delle folle e le divide in omogenee ed eterogenee a seconda del grado di civiltà, della razza, le sette, le classi, le caste, eccetera. Allora, essenzialmente cosa dice Le Bon? Non sono i fatti in se stessi che colpiscono le folle, ma è il modo in cui vengono presentati. Cioè i fatti devono essere presentati in modo avvincente, in modo che le menti vengano ossessionate. Quindi l'arte di impressionare le folle è anche l'arte di governare. Chiaramente questo si avvicina un po' al pensiero di Machiavelli, infatti Le Bon è stato un po' paragonato a Machiavelli quando dice che non è importante quello che il governante fa, ma come presenta quello che fa. Tra l'altro, per essere convincente e ossessionante, l'idea che si vuol far accettare dalle masse deve essere ripetuta, no? In modo costante, imperativo. E questo è un trucchetto che funziona con tutti i tipi di governanti, dai dittatori ai presidenti del Consiglio, non parliamo di quelli attuali. Certo, in teoria la democrazia dovrebbe avere delle basi un po' diverse, però dai, ammettiamolo, questa è un'illusione. Il marketing politico cerca di colpire le folle e oggi, soprattutto su Facebook, no? Su Facebook funziona bene, che so, la foto d'effetto, gli slogan ripetuti fino all'ossessione, che poi un po' è quello che fino a qualche tempo fa valeva per la religione, che è sempre stata uno strumento utilizzato a fini politici, anche e non ultimo per fomentare le guerre.
Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere o da usare. Perché io non sono stata mai capace di obbedire a qualche cosa che non sento, stare zitta davanti a chi non mi piace o non manifestare ogni volta il mio dissenso. E lo so, me lo impedisce la coscienza e la libertà che ancora grida dentro, che all'ipocrisia continuo a preferire il diritto di disobbedire. Ho già fatto l'esperienza di aspettare e anche quella di cucire compromessi, ma è la mia d'indipendenza che alla fine dopo tutto ne ha pagato conseguenze di interessi. Ma se mi conosci bene sai davvero come amarmi senza chiedermi un banale cambiamento, che la vita sa tornare sui suoi passi e riprendersi anche tutto in un momento. Perché io non sono stata mai capace di obbedire a qualche cosa che non sento, stare zitta davanti a chi non mi piace o non manifestare anche solo col silenzio. E lo so, me lo impedisce la coscienza e la libertà che ancora grida dentro, che all'ipocrisia continuo a preferire il diritto di disobbedire. Disobbedire. Perché io non sono stata mai capace di obbedire a qualche cosa che non sento, stare zitta davanti a chi non mi piace e non manifestare ogni volta il mio dissenso. E lo so, me lo impedisce la coscienza e la libertà che ancora grida dentro, che all'ipocrisia continuo a preferire il diritto di disobbedire. Il diritto di disobbedire. Disobbedire.
Con le nuove tecnologie è molto più semplice raggiungere le masse, radio, televisioni, social, Instagram, TikTok, perché purtroppo la verità è che le folle non ragionano, ammettono e rifiutano le idee in blocco, non si mettono ad ascoltare chi le confuta, chi le discute. Le folle suggestionate sono greggi e non ammettono dubbi, seguono simboli fissi, chiari, bandiere. Al contrario, la democrazia dovrebbe essere basata sullo scambio di opinioni, no? Quindi l'inclusione delle minoranze, dell'alterità, è per questo che in democrazia c'è l'alternanza di governi. Quindi in teoria la psicologia delle folle è una cosa assolutamente antidemocratica. Nella pratica però la folla non è composta da persone, è composta da numeri, numeri che acclamano in modo convinto, sentito, e il governante di turno in questo modo crea eserciti, crea maggioranze politiche, anche contro gli interessi dei singoli individui che compongono la folla. Insomma, è la classica logica del branco, che è cieco, è ottuso, è illogico, è infervorato soltanto da una fede indiscussa. Chi non la pensa allo stesso modo è il nemico. Beh, le ideologie funzionano un po' tutte così, no? Come le squadre di calcio con le loro tifoserie. Purtroppo l'uomo ha bisogno di questo, è un bisogno fisiologico, vale per la religione come per le squadre di calcio, come per i fanatismi politici. E pensateci, in fondo far parte di un branco o di una folla è meno faticoso che avere una coscienza propria, no? Ragionare costa impegno, mentre seguire un capobranco è decisamente meno faticoso. Si tratta sempre comunque di un sentimento pseudo-religioso, perché il capopopolo viene in un certo senso santificato, cioè è seguito ciecamente senza mettere in dubbio ciò che predica, ciò che diffonde con la sua convincente propaganda. Allora, quello che dice Le Bon funziona sempre, perché sostanzialmente l'uomo è sempre lo stesso, la natura umana è quella lì. Certo, c'è sempre stata, ci sarà sempre la possibilità di scelta, o chinare la testa e seguire il gregge senza mettere in discussione il pastore, oppure essere capaci di dialogare, ascoltare il diverso, mettersi in questione. Questo, ad esempio, vale anche per chi è religioso. Il vero cristiano, pensateci un attimo, è quello che ha fede cieca e magari razzola male, oppure è quello che si fa delle domande, si confronta, si fa venire dei dubbi. In fondo anche Gesù Cristo, quando era in croce, si è fatto assalire dei dubbi, no? Chi non si fa domande o non si fa venire dubbi, non dialoga, è soltanto una pecora, è solo superficie, non vuole faticare, non si mette in gioco, segue i riti creati per non farlo ragionare. Ad esempio, il fascismo ha fatto proprio come una religione. Per infervorare le masse ha creato riti, eroi, martiri, profeti, insomma delle vere liturgie create ad hoc, idee indiscusse, comandamenti. Il bello è che nella folla, nel branco, ci sono tanti individui che fondamentalmente sono diversi, hanno cultura diversa, intelligenza diversa, vita, occupazione, temperamento diversi. Però tutti insieme acquistano una psicologia comune, un'anima collettiva che li fa sentire, pensare e agire in modo diverso da come ciascuno di loro farebbe magari isolatamente. Il singolo individuo, quando agisce nella folla, si trasforma totalmente, si annulla il suo pensiero e predomina il suo carattere inconscio. Un po' come accade anche agli animali, no? Se prendiamo un singolo cane, magari sta tranquillo, magari è timoroso, invece in branco comincia a sbavare, attacca con coraggio. Insomma, anche lì predomina il carattere inconscio, emotivo, istintivo. E vale anche per l'uomo, quando viene spersonalizzato, si confonde nella massa. E poi è quello che accade anche nell'esercito. Il singolo soldato deve entrare nello spirito di corpo, obbedire alle regole insieme a tutti gli altri, non avere dubbi sulla giustizia dei comandi e non deve pensare singolarmente. Ma la stessa cosa vale anche nelle aziende, ad esempio.
Through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches. You still swear you don't fit in, so you kick and scream and you're gone again, wandering off into the devil's wind. How's it going out there, acting like you ain't scared? How's that horse don't? Ain't so hard when you're alone, crying tears you hope nobody sees. Guess the good news is he'll never leave you be. Jesus loves you, black sheep. You hate everything about you. You think we're better off without you. You wear your pain out on your sleeve and you paint it on in a rebel ink, but the alcohol and pills ain't fixed a thing. So how's it going out there, acting like you ain't scared? How's that heart of stone? It ain't so hard when you're alone, crying tears you hope nobody sees. Guess the good news is he'll never leave you be. Jesus loves you, black sheep. Jesus loves you, black sheep. Can't tell you when, I ain't no prophet, but there'll come a point in time when you can't stop it. The good shepherd's love smells like smoke. There ain't no hell so low where he won't let the hounds
sick 'em, let the hounds of heaven go. So how's it going out there? Acting like you ain't scared. How's that heart of stone? Ain't so hard when you're alone. Crying tears you hope nobody sees. Guess the good news is he'll never leave you be. And amazing grace is a pesky, pesky thing. But the good news is he'll never leave you be. Jesus loves you, black sheep. Jesus loves you, black sheep.
Ma vi siete accorti che anche noi siamo inseriti nella folla sociale e siamo completamente anestetizzati? Se davvero sapessimo leggere le notizie, ci accorgeremmo che noi, i nostri popoli, non ascoltiamo più la coscienza. Sentiamo di 50.000 morti, decine di migliaia di bambini morti, affamati, sventrati, ma come popolo rimaniamo impassibili, roba che accade lontano, siamo anestetizzati. Beh, ecco appunto, siamo gestiti proprio grazie alla psicologia delle folle. Chi è veramente esperto di psicologia delle masse, in genere, è chi si occupa di marketing, no? Sia pubblicitario che politico che di guerra. Insomma, sto parlando della propaganda, quella con la P maiuscola, l'arte di vendere un prodotto. Ad esempio la guerra. Ricordate lo zio Sam, I want you, oppure la Coca-Cola, o i jingle pubblicitari per far memorizzare meglio il nome di un prodotto. O così o pomì, ava come lava. Scusate, gli esempi un po' datati, ma d'altronde vabbè, lo sono anch'io. Quindi attraverso questi mezzi ciascuno di noi è alienato da se stesso, cioè non scegliamo liberamente. E queste sono le basi della scienza del marketing e sono state gettate proprio da Le Bon nel lontano 1895. È la psicologia del potere che mira a togliere la possibilità di scelta all'uomo che entra nella folla. L'uomo nella folla, nella massa, perde la sua volontà e viene spinto da una volontà collettiva che non può controllare, non ci riesce a contrastarla. Ci mettiamo tutti in fila come soldatini per l'ultimo smartphone Apple o ci mettiamo tutti ad applaudire gli influencer perché lo hanno già fatto in milioni e quindi la nostra volontà è di metterci lì a vederli anche noi. A pensarci capiremo che magari si tratta di robaccia, ma noi non abbiamo più il nostro pensiero. Decide la folla, decidono i like. E questo perché? Perché il peggior incubo di ogni essere umano è quello di essere isolato, di essere fuori dal gruppo. E questo è un incubo naturale, è un istinto atavico, pensateci. Dalla preistoria il gruppo è salvezza, fuori dal gruppo si muore. Essere fuori, ad esempio, dalla classe sociale, quindi non essere considerati, è la cosa peggiore che l'uomo medio pensa che gli possa capitare. Questo è il nostro istinto che funziona così. Il gruppo dà forza e infatti Gustave Le Bon dice che all'interno di una folla l'individuo si sente invincibile in qualche modo, ma soprattutto si sente deresponsabilizzato. Questo è molto triste, ma in genere l'individuo odia pensare che deve rispondere personalmente di qualcosa. Ma ci avete pensato? Come fa un militare israeliano a sparare su un nugolo di bambini che stanno in fila per un pezzo di pane? Come si fa a buttare una bomba su ospedali dove si sa che all'interno ci sono civili, donne o bambini? Ecco, i militari lo fanno perché in quel contesto si sentono deresponsabilizzati. Che poi è lo stesso che vale anche negli stupri di gruppo, no? Oppure i deficienti gasati che si divertono a picchiare un ragazzo disabile o un senza tetto. Un normale essere umano, dotato di un minimo di senso di moralità, non potrebbe mai fare una cosa del genere. Però, se è all'interno della massa, lo fa. E come?
Meno male che adesso non c'è nero. One. città. Meno male che adesso non c'è Nero. Organizzava, c'era il bel mondo ed anche lui suonava, gli altri all'aperto senza protestare, se non aumentava le tasse da pagare. Meno male che adesso non c'è Nero. No, 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 meno male che adesso non c'è Nero.
Stato profetico, appunto lui ha scritto nel 1895 e dopo pochi decenni sono scoppiate le guerre mondiali, che sono state delle vere guerre di masse, carneficine di ragazzi mandati all'assalto verso morte certa, gente che si massacrava vicendevolmente, ma erano contadini, impiegati, che mai in altri contesti avrebbero fatto male anche ad una mosca. Un po' la guerra di Piero, di De André. Il nemico che viene spersonalizzato per potersi deresponsabilizzare. Quindi all'interno della folla avviene una sorta di contagio emotivo, è la diffusione veloce delle emozioni che offuscano il pensiero dei singoli individui, perché le folle sono suggestionabili facilmente. Non è che vanno a cercare la verità, non è che si mettano a pensare, si affidano totalmente alla narrazione dominante, alla propaganda. Un po' quello che vediamo anche accadere con la folla dei tifosi urlanti, no? Gasati perché la squadra ha vinto lo scudetto, quando magari presi uno per uno hanno dei problemi enormi in famiglia, oppure non hanno soldi per curarsi o per far mangiare i figli. Però lì in massa esultano per la squadra, oppure si vanno a menare con i tifosi dell'altra squadra. Sembra assurdo, ma le folle funzionano proprio così. E quello che vale per le squadre di calcio vale anche per la guerra o per la pubblicità. Se non hai il vestito firmato, rischi di essere escluso dal gruppo, rischi che la comunità non ti accetti, diventi uno sfigato. La massa non ha sete di verità. Chi cerca la verità, anzi, in genere, viene allontanato, al contrario, viene deriso, oppure viene messo a morte come un Giordano Bruno. La verità della folla è quella ripetuta con enfasi, anche se è irrazionale, è una menzogna. Il Nord Stream l'ha fatto saltare in aria Putin, ricordate? Nonostante l'assurdità di una tale idea, dato che a Putin chiaramente sarebbe bastato chiudere il rubinetto, però quella era la convinzione dominante. Poi invece erano stati due ucraini cialtroni annoiati. Insomma, la propaganda riesce a trascinare le folle anche raccontando che l'asino vola. È così che funzionano le campagne elettorali. Si cerca cosa farebbe felice la gente, si promette raccontando la più assurda cretinata. Bastano slogan semplici, ripetuti fino all'ossessione. Meno tasse per tutti, 1.000 euro con un click. Chiunque sappia usare gli strumenti della suggestione può facilmente prendere il controllo delle masse e condurle al proprio volere. Le masse non devono pensare, e magari per non farle pensare si usano innocenti distrazioni, tipo, che so, l'amante del ministro che lo ricatta, oppure il manifesto di Ventotene che non è più attuale, oppure Totti che ha una nuova fiamma.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Bukowski ha scritto: corrono come se avessero il fuoco sotto il sedere, in cerca di qualcosa che non si trova. Si tratta fondamentalmente della paura di affrontare se stessi, si tratta fondamentalmente della paura di essere soli. Invece a me fa paura la folla. Fanfare, bandiere, parate, bugie. Uno stupido è uno stupido, due stupidi sono due stupidi, 10.000 stupidi sono una forza storica. Bene, il mio tempo è terminato. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.